Stiamo leggendo il primo libro di Samuele e siamo arrivati al capitolo 20, è vero questo? Mi sembra. Suor Maria è in grado di fornire notizie ufficiali a tutti. E adesso dobbiamo andare avanti nella nostra lettura, dal capitolo 21 in poi. In poi vorrà dire almeno fino al capitolo 26. La volta scorsa, due mesi fa, noi leggemmo i capitoli dedicati alla chiamata di Davide, la sua comparsa, il suo ingresso nella storia del popolo, la sua carriera piena di successi alla corte di Saul. Abbiamo conosciuto la figura di questo personaggio, i suoi doti per molti aspetti straordinari. Ammirato, stimato, amato da tutti, amato molto da Saul, il re che lo accoglie presso di sé e lo avvia alle grandi imprese di cui Davide si dimostra capace. Davide non è soltanto un uomo brillante, Davide è un uomo chiamato. Fin dall'inizio il racconto biblico vuole anticipare il valore sacro della unzione che segna la sua vocazione ad essere re. Quella unzione che viene anticipata al capitolo 16, anche se in realtà è da supporre che dal punto di vista storico essa sia stata compiuta soltanto molto tempo dopo, quando davvero Davide sarà consacrato per regnare sul popolo. Ma fin dall'inizio egli è chiamato, di questo non c'è dubbio. Accanto a Davide, Saul, grande personaggio di cui noi abbiamo già compresa la funzione storicamente insostituibile, e d'altra parte, personaggio avviato a a percorrere itinerari drammatici. Saul il pioniere nella esperienza monarchica, Saul il primo re e Saul il primo tra i falliti. Proprio nel nostro ultimo incontro, leggendo i capitoli da 16 a 20, noi abbiamo potuto riconoscere gli elementi patologici di questa figura, elementi patologici che erano già presenti nelle pagine dedicate a Saul precedenti al capitolo 16 e che emergono, che esplodono comunque in modo vistoso e preoccupante proprio in rapporto a Davide. Saul si sente abbandonato, si sente tradito, si sente insidiato. Saul scatena nei confronti di Davide risentimenti sempre più viscerali. Il suo amore si trasforma in gelosia, in rabbia, in spirito competitivo, in complesso di persecuzione. Ricordate come Davide sia sostenuto da Jonathan, figlio di Saul e fedele amico del giovane scudiero, del giovane generale che sta rapidamente emergendo dalla corte di Saul, il nostro Davide. Ed è proprio Jonathan che al momento opportuno, leggevamo in capitolo 20 come ultimo testo affrontato nel nostro precedente incontro, è proprio Jonathan che interviene perché Davide sia avvisato in modo tale da evitare la cattura che comporterebbe immediatamente una condanna a morte. E Davide è in fuga. Noi lo incontriamo adesso all'inizio del capitolo 21. All'inizio della sua fuga c'è stato un certo periodo di incertezza. Davide è stato oggetto per Saul di maltrattamenti, poi è stato riaccolto, Jonathan è intervenuto a suo favore, ha interceduto per lui, ma ormai non c'è più niente da fare. Ormai Davide non ha altro percorso libero dinanzi a sé se non quello della fuga. E Davide è un uomo lanciato, senza meta, verso i luoghi più lontani, da dove possa occasionalmente, senza fissa dimora, rifugiarsi, pur di sottrarre sé e le sue cose alla violenza irruente, prepotente, incontenibile di Saul. Dal capitolo 21 Davide, un uomo in fuga. Per molti anni Davide vivrà così, allo sbando, un uomo messo al bando, un bandito. Fuori legge di fatto per la situazione di oggettiva estraneità a quel contesto che è coerente con le norme legali, perché vive ai margini, perché vive oltre i margini della terra di Israele, al di fuori del consorzio comunitario che rende possibile il rispetto della legge, un uomo fuori legge, un uomo che vive in una condizione oggettivamente illegale, ma dicendo fuori legge intendo sottolineare anche l'aspetto, direi, morale del termine. Davide non ha altra risorsa dinanzi a sé se non quella di chi deve vivere di espedienti, anche i più audaci, anche i più banditeschi. Davide bandito, inseguito, braccato, messo alle strette, un giorno dopo l'altro, una settimana dopo l'altro, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro, costretto a trasferirsi da una località all'altra, da un rifugio all'altro. Davvero l'inseguimento messo in atto da Saul, che può muovere i suoi soldati con molta libertà e con molta astuzia, deve essere stato un inseguimento feroce. E Davide vive così per anni, sprofondando in un isolamento che è sempre più miserabile. Si deve inoltrare nel deserto e deve cercare soggiorno in quelle località del deserto che sono per definizione inabitabili. Nel deserto abitano gli spiriti immondi, nel deserto è la fame, nel deserto è l'aridità, nel deserto è la morte. Eppure Davide per anni vivrà così. Questi anni di vita nel deserto, lontano dal contatto vivo con il suo popolo, in una situazione di oggettiva illegalità, costretto a far ricorso ad espedienti non sempre apprezzabili, non sempre stimabili, non sempre esemplari, tutt'altro. Questi anni sono importantissimi nella storia di Davide, direi davvero decisivi, direi determinanti. E il racconto biblico nel primo libro di Samuele e ancora all'inizio del secondo libro di Samuele dà a questi avvenimenti, che lo ripeto, hanno peraltro una consistenza anche dal punto di vista storico assai abbondante, l'importanza che è data a questi racconti ce lo conferma. Si tratta davvero di un periodo della storia del nostro personaggio e della sua carriera, nella formazione del personaggio, che ha un valore determinante per tutto quello che Davide sarà, significherà, realizzerà in seguito. Possiamo darlo per scontato: se Davide non avesse vissuto questa esperienza di solitudine, di vita allo sbando nel deserto, non sarebbe mai stato quel Davide che poi svolge un ruolo davvero nodale nella storia della salvezza. Qual è il ruolo di Davide re, di Davide unto Messia? Naturalmente gli anni trascorsi da Davide nel deserto si svolgono lasciando tempo e modo al coagularsi di esperienze diverse, esperienze che vanno man mano maturando a seconda delle situazioni che si dispongono favorevolmente, in modo più o meno accettabile attorno al nostro personaggio. È certo che in un primo periodo Davide si è trovato davvero nell'isolamento più completo, un uomo in fuga che deve fare i conti giorno dopo giorno con la propria solitudine e con la minaccia incombente di inseguitori scaltri e numerosi che ti stringono da tutti i lati. Un l'uomo che cerca rifugio tra le pietre del deserto, nelle grotte del deserto. Un uomo che è in fuga perché ci sono nemici che lo incalzano, e nello stesso tempo un uomo che porta in sé un tumulto penoso, che lo minaccia, per così dire, dal di dentro del cuore. Un assillo continuo, un affanno, un'angoscia che gli si spalanca dentro, un abisso, dal quale giorno dopo giorno egli viene risucchiato. Rimorsi, rimpianti, memorie. Responsabilità che riemergono, sensi di colpa, la preoccupazione per i suoi parenti, che sono minacciati, così come minacciato lui, e minacciati da tutti i punti di vista, anche fisicamente. I suoi familiari, suo padre, sua madre, suoi fratelli, suoi cugini. La violenza di Saul è scatenata nei confronti di Davide, ma questo significa volontà di colpire qualunque persona della sua famiglia. E Davide deve fare in modo perché i suoi parenti, almeno i parenti più stretti, siano messi in scampo: il padre, la madre, i fratelli. Nel corso di questa fuga, Davide si appoggia ora qua, ora là, a chi è in grado di fornirgli un aiuto, anche il minimo aiuto, anche un pezzo di pane. E d'altra parte, là dove Davide si rivolge e dove ottiene momentanea solidarietà, perché ancora noto come il collaboratore del re, il grande personaggio assai prestigioso alla corte del re, Davide combina guai. Il caso clamoroso raccontato qui nel capitolo 21 e poi nel capitolo 22 riguarda la sorte di Ahimelech, che è sacerdote a Nob, e di tutti gli altri sacerdoti che si sono rifugiati in quella località dopo la perdita dell'arca. Ricordate quel che dicevamo all'inizio del primo libro di Samuele: l'arca che era custodita a Silo è stata portata in battaglia, è stata perduta, i filistei l'hanno conquistata, poi dopo varie vicende è stata trasferita in una località di nome Kiriath Jearim e lì rimane. I sacerdoti che sono discendenti della famiglia di Eli, il quale morì a suo tempo, così come morì il suo figlio, i sacerdoti che svolgevano il loro ministero a Silo si sono trasferiti a Nob, ed ora qui li rincontriamo. Continuano a svolgere funzioni sacerdotali anche se l'arca non è presente. Ebbene, Davide li coinvolge nel suo dramma. In realtà Davide inganna Ahimelech, il quale non è informato e pensa che Davide sia ancora personaggio legato al re che egli conosce di persona, conosce per fama. E invece Davide chiede solidarietà presso Ahimelech, gli chiede di essere sfamato, addirittura Ahimelech gli fornisce un'arma, la spada, quella spada che era stata catturata a Golia in seguito a quel famoso combattimento di cui si parlava tanto, di cui si parlava tempo prima. Quando Saul sarà informato, Saul chiamerà a giudizio Achimelech e tutti gli altri sacerdoti e li sterminerà, loro e la loro gente. Come vedete, Saul non guarda in faccia a nessuno, vuol far terra bruciata attorno a Davide. Tutti i sacerdoti di Nob saranno sterminati, tutti, perché senza saperlo hanno collaborato con Davide. E notate che di tutto questo Davide porta la responsabilità, tant'è vero che egli lo dice espressamente nel capitolo 22, lo dice espressamente, dice: io lo sapevo già che andava a finire così, lo sapevo già, perché quel giorno quando passai dalla casa di Achimelech e gli chiesi aiuto, era presente un certo Doeg l'Idumeo, il quale, lo sapevo, sarebbe andato da Saul e gli avrebbe riferito. Non può rivolgersi a nessuno senza coinvolgere nel suo disastro coloro che gli avvicinano. C'è da dire che tra tutti questi sacerdoti che vengono uccisi, ce n'è uno il quale, per ragioni che noi non conosciamo, trova scampo. Questo tale di nome Ebiatar si rifugia presso Davide e lo accompagnerà in tutte le sue peregrinazioni successive. Ebiatar, di lui si parla dal capitolo 22 in poi. Ebiatar porta con sé l'Efod. L'Efod è quel certo attrezzo che serve ai sacerdoti per consultare il Signore, per chiedere, gettando la sorte, quale sia la volontà del Signore. E Abiatar accompagna da questo momento in poi Davide nella sua fuga. Davide avrà accanto a sé anche un profeta, un certo Gad. Di cui si parla nel capitolo 22 al versetto 5, che saprà opportunamente consigliare il nostro personaggio in momenti difficili. Di questo Gad si parlerà ancora nel racconto. La fuga di Davide travolge coloro che egli incontra, li trascina dietro di sé. Questo non fa altro che accentuare in lui i sensi di colpa e rimorso. Nello stesso tempo è vero che anche quando Davide viene costretto all'isolamento e alla fuga verso regioni remote ed inospitali, Davide suscita attorno a sé momenti di comunione. Questo è molto strano, ma è anche già un segno premonitore di quello che avverrà quando i tempi matureranno. Anche nel momento nel quale Davide sprofonda nella solitudine più rigorosa, egli coinvolge altri nella sua vicenda. Il coinvolgimento è doloroso, il caso del sacerdote Abiatar è quanto mai esemplare a questo proposito. Ma è vero che anche quando fugge Davide accoglie altri presso di sé. Ma di questo si parlerà successivamente. Intanto rimane la realtà così amara e apparentemente senza soluzioni di questa sua fuga senza fine. Senza meta. Senza meta dal punto di vista geografico, senza meta anche dal punto di vista politico e potremmo anche dire dal punto di vista morale. Davide è disposto a tutto, Davide è pronto a tutto. Davide è anche pronto a cercare rifugio nel territorio dei Filistei. È quello di cui si parla già nel capitolo 21, dal versetto 11 in poi. Proprio Davide, il grande combattente, il guerriero che con accanimento indicibile aveva colpito i Filistei, proprio Davide, che aveva abbattuto, quando era ancora giovane pastorello, il gigante Golia, proprio Davide trova rifugio presso i Filistei. E qui si tratta ancora, alla fine del capitolo 21, di un episodio tutto sommato transitorio, per le ragioni che vedremo, e adesso leggiamo i versetti. Ci sarà un'epoca successivamente nella quale Davide stabilirà con i Filistei, con uno dei re Filistei, il re di Gat, un vero e proprio rapporto di alleanza. Quasi quasi si riconoscerà vassallo del re dei Filistei. Ma qui è ancora il primo periodo della fuga di Davide. Davide è ancora un fuggiasco, un randagio, un uomo allo sbando, come vi dicevo. Da solo si presenta alla corte del re di Gat e chiede di essere esercitato. È davvero disperato questo uomo, se giunga tanto. Leggiamo al capitolo 21, il versetto 11. Quel giorno Davide si alzò e si allontanò da Saul e giunse da Achis, re di Gat. I ministri di Achis gli dissero: non è costui Davide il re del paese? Già lo considerano il re del paese, quando ancora Davide non è altro se non un ministro o un generale di Saul. Lo considerano già come il re, la fama di Davide è nota anche presso i Filistei e molti pensano che lui possa essere il successore di Saul. Dunque in realtà Saul non si sbaglia quando pensa che Davide sia atteso da tutti come suo successore, anche se Saul si sbaglia quando attribuisce a Davide l'intenzione di insidiare il suo trono. Non cantavano, dicono questi ministri di Achis, in coro in onore di lui: ha ucciso Saul i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. Davide si preoccupò di queste parole e temette molto Achis, re di Gat. Vedete, Davide è un uomo sempre difeso, è esposto a qualunque sopruso, proprio perché non ha un retroterra. Davanti a sé è l'orizzonte illimitato del deserto, davanti a sé anche aperte tutte le possibilità, addirittura, come in questo caso vedete, cercare rifugio presso i propri nemici. Ma alle sue spalle non c'è più un luogo difeso, un riparo accogliente, può solo andare avanti, può solo buttarsi allo sbaraglio, può solo correre senza meta. E sapete, messo alle strette a causa di questi sospetti che serpeggiano, e ce n'è ben ragione presso i ministri di Achis re di Gat, Davide non trova altra soluzione che quella di fingere di essere pazzo. E questa è una scena bellissima, una pagina splendida davvero, in cui una volta di più è confermata la genialità del nostro personaggio, la, direi proprio, la brillantezza umana, la originalità emotiva di Davide. Dice il versetto 14 che allora cominciò a fare il pazzo ai loro occhi. Non ha altra possibilità per fuggire ancora se non quella di sprofondare nella follia, in una simulata follia. E d'altra parte, chi è più folle se non chi simula la follia? Davide si espone davvero a qualunque eventualità. Folle, tracciava segni sui battenti delle porte e lasciava colare la saliva sulla barba, bellissimo. Vedete, si mise nelle loro mani, folle. Tant'è vero che qui il re Achis è davvero buffo nella sua reazione. Achis disse ai ministri: ecco, vedete anche voi che è un pazzo. Perché lo avete condotto da me? Dice, ne ho abbastanza di pazzi io, perché li conduciate anche costui per fare il folle davanti a me? Dovrebbe entrare in casa mia un uomo simile? E Davide trova scampo quella volta, proprio perché non è tornato indietro, si è buttato avanti, si è buttato nelle mani dei suoi nemici. Si è buttato tanto in avanti, pentolante nel vuoto, come i personaggi che compaiono sulle fotografie di Sor Maria. Pentolante nel vuoto, che tutti quelli che lo osservano possono soltanto ritenerlo pazzo. È solo un pazzo, perché un uomo che si butta avanti così, che si getta nel vuoto così, che si lascia allo sbaraglio così, è soltanto un pazzo. Un uomo che fugge così, è soltanto un pazzo. E Davide è un pazzo. Notate che a questo punto l'attribuzione a lui del titolo di folle acquista un impalpabile, ma non trascurabile, non insignificante valore positivo. Sapete che di questa pazzia di Davide si parla in un salmo, è un salmo famoso. È esattamente il Salmo 34. Nella intestazione del Salmo 34, non so se l'avete mai notato, si dice questo di Davide: quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e da lui scacciato se ne andò. La traduzione greca dice quel quando si finse pazzo, quando cambiò il suo volto in presenza di Abimelech, assunse fisionomie strane, fece delle smorfie buffe, cominciò a stralunare gli occhi. Già, è proprio la brillantezza degli occhi, sapete, che viene segnalata come uno dei riscontri ritenuti patologici, osservati da tutti in Davide. La brillantezza dei suoi occhi. La brillantezza che è detta nel testo ricorrendo ad un verbo che è il verbo halal, il verbo che ha originariamente per l'appunto questo significato, brillare, è verbo che si sviluppa poi nell'uso linguistico in due direzioni principali, direi una più principale dell'altra. Nella prima direzione il verbo halal è il verbo della lode, la tefillà è la lode, halal è lodare, alleluia, lodate il Signore. E la lode cantata al Signore è una espressione brillante, è un canto ma è anche una luce, è uno squillo ed è uno scintillio. La seconda direzione nella quale si sviluppa il verbo halal, brillare, è esattamente quella dell'impazzimento. Gli occhi brillanti del pazzo, gli occhi lucidi del folle. E c'è una parentela, come vedete, una parentela rigorosa, una parentela molto stretta tra la gioia della lode, la passione del canto di lode e la pazzia. Tant'è vero che il Salmo 34 dice: benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, quel io mi glorio nel Signore è tit hallel, tradotto io mi glorio nel Signore, ma qui la traduzione potrebbe rispettare meglio il testo se dicesse io faccio il patto nel Signore. Io faccio il patto nel Signore, ed è esattamente così che questo versetto è stato compreso dalla tradizione più antica, tant'è vero che il Salmo 34 è uno di quei testi che nella rivelazione biblica fanno da fondamento alla tradizione dei cosiddetti folli di Dio. I folli di Dio. Tradizione che ha come suo patrono onorario esattamente Davide. Davide, il folle del Signore. Tradizione che riguarda il mondo orientale, ma che è presente anche nel nostro mondo occidentale. Basti pensare a San Francesco d'Assisi. Il folle di Dio. Io faccio il folle nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino, celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. E il Salmo 34 è davvero testimonianza di questa follia, in particolare di quella follia nella quale sono esperti coloro che ricercano Dio. La ricerca di Dio, e la ricerca in un senso specifico, che è la ricerca di coloro che studiano il testo biblico, è la ricerca di chi scava le parole della rivelazione, la ricerca che in ebraico si esprime con il verbo darash, la ricerca del midrash, la ricerca che si espone alle infinite caleidoscopiche consonanze tra parola e parola, ai giochi illimitati dell'incrocio, dell'innesto, del confronto, del commento, della interpretazione, il midrash, la ricerca. L'ascolto folle di Dio, celebrazione gloriosa e brillante della sua santità. Davide è il folle. Precipita nella follia. La tradizione, come vedete, il Salmo 34 ce ne dà una testimonianza autorevole, la tradizione riconosce in questo suo precipitare nella follia un evento estatico, una esperienza di immersione battesimale nel mistero nel mistero santo di Dio, nel mistero inafferrabile, incontenibile, irraggiungibile di Dio. In realtà è proprio vero, sapete, ce ne renderemo conto affrontando le pagine che seguono. È proprio vero che il soggiorno di Davide nel deserto diventa un tempo prezioso di contatto con il mistero santo di Dio, di esperienza viva di quel che è la creatura. La creatura di Dio, di quel che è il creatore. La follia di Davide non è soltanto un segno, ancora una volta, della genialità del nostro uomo, che suscita simpatia per queste sue rocambolesche soluzioni a problemi insolubili. La follia di Davide, messa proprio qui, vedete, capitolo 21, all'inizio della storia della sua fuga, è una cifra già interpretativa di tutto quello che il suo sprofondare nel deserto significa. Immersione nel mistero di Dio. Questo non vuol dire mai che il deserto si è idealizzato nel racconto che stiamo affrontando. Il deserto rimane sempre il luogo inospitale di cui già vi parlavo. Il deserto rimane il luogo inabitabile per definizione, il deserto rimane un ambiente desolato e insopportabile. Il deserto rimane un luogo nel quale si vive perché costretti, perché inseguiti, perché minacciati. E d'altra parte, vedete, è proprio sprofondando nel deserto che Davide, non idealizzando il deserto, vive un'esperienza che sarà decisiva per tutto il seguito, di immersione, ed è una immersione battesimale, come già vi dicevo, nel mistero di Dio. Un'immersione che è discesa e risalita, che è morte e resurrezione. È davvero tempo di una nuova nascita, il tempo di una nuova nascita. Ci renderemo conto che confermerò così quel che già vi anticipavo: se Davide non fosse sceso nel deserto, Davide non avrebbe affrontato questa vicenda battesimale, non sarebbe nata quella nuova creatura che dal deserto riemergerà per assumere il ruolo di Messia e di Re, a vantaggio, a benedizione del popolo intero. Dice il versetto 1 del capitolo 22 che Davide partì di là e si rifugiò nella grotta di Adullam, di grotta in grotta, di caverna in caverna, di deserto in deserto. Lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre, scesero là. e detto i suoi parenti stretti. Lo raggiungono in quella grotta. Si radunarono allora con lui quanti erano in strettezze, quelli che avevano debiti e tutti gli scontenti, ed egli diventò loro capo. Man mano che passa il tempo, vedete, attorno a Davide si raccoglie gente. Solo è partito, attorno a lui ora si raccoglie una combriccola di scioperati, di gente che è messa al bando come lui, di banditi come lui, una vera e propria banda di fuorilegge. Davide saprà organizzare questa gente. Passerà del tempo, spesso, ma lentamente Davide disporrà le cose in modo tale da far di questa banda, una banda armata, una schiera di predoni che sapranno dominare gli equilibri instabili tra i vari potentati locali che sono disseminati lungo la fascia marginale al deserto, sul bordo del regno di Saul, verso est, verso sud, verso ovest, e verso ovest il confine passa tra i Filistei e il regno di Saul. In quelle zone di confine, ai margini del deserto, sapendo poi rapidamente rientrare nei luoghi più impervi del deserto, Davide instaurerà una specie di suo potere personale, una specie di staterello. Ad un certo momento lo vedremo, non è ancora questo il momento, ma ad un certo momento potremo davvero parlare di una specie di suo staterello personale, uno stato senza confini, uno stato che si regge sulla capacità di intervento di questa banda armata, razziatori, sapete, non molto diversi dai criminali organizzati di oggi. Davide chiede le tangenti. Nel capitolo 25 c'è un episodio a questo riguardo molto illuminante. Davide chiede la tangente, si presenta da un certo Nabal al tempo della tosatura delle greggi, e dice: vedi, quando i tuoi animali pascolavano, quando i tuoi pastori erano sul terreno aperto, noi non li abbiamo toccati, anzi li abbiamo protetti. Dunque, adesso dacci la nostra parte. E dicono queste cose gli inviati di Davide con molte buone maniere, con molte parole rispettose: dacci la nostra parte perché noi ti abbiamo protetto. Notate che ancora una volta si presentano non come predoni, ma come assicuratori, come guardiani notturni. Davide e la sua banda ad un certo momento potrà vendere il proprio servizio o a qualche cittadina di confine, esponendosi al rischio poi di essere tradito. Potrà vendere il proprio servizio addirittura al re di Gaza, al re dei Filistei, e ritenersi vassallo. Tutto questo naturalmente suppone una crescita lenta, uno svolgimento delle cose. Il fatto che è segnalato qui all'inizio del capitolo 22 già è comunque per noi carico di allusioni. Attorno a lui si raduna tutta la gente che sta male, i debitori che non hanno pagato e sono stati costretti a scappare, la gente scontenta, e lui diventò capo di questa gente. E stessero così con lui circa 400 uomini Davide partì di là e andò a Mispa di Moab. E qui vedete, Davide cerca la protezione niente meno che del re di Moab, altro tradizionale nemico, ed è proprio contro i Moabiti che lo stesso Davide farà guerra in un'epoca successiva. Ma ora Davide, che è messo alle strette a causa dell'inseguimento che subisce, chiede aiuto al re di Moab e addirittura affida al re di Moab la protezione dei suoi parenti stretti. Disse al re: permetti che restino con voi mio padre e mia madre finché sappia che cosa Dio vuol fare di me. Li presentò al re di Moab e rimasero con lui finché Davide rimase nel rifugio. Il profeta Gad disse a Davide: non restare più in questo rifugio, parti e va nel paese di Giuda. E Davide partì e andò nella foresta di Kerat. E così Davide fugge. Nel capitolo 23 Davide presta aiuto agli abitanti di una cittadina di confine che si chiama Keila. Poi si accorge che proprio gli abitanti di questa cittadina, che per ripagarlo dell'aiuto che egli ha prestato, si erano impegnati a mantenere lui e i suoi uomini, proprio questi abitanti di Keila in realtà vogliono tradirlo, vogliono scaricarlo. Evidentemente era troppo esoso il prezzo da pagare. Informano Saul. Saul sta per arrivare, ma Davide ancora una volta viene all'ultimo momento informato in tempo per fuggire ancora. Il versetto 14 del capitolo 23 dice così: Davide andò a dimorare nel deserto, in luoghi impervi, in zona montuosa, nel deserto di Ziph, e Saul lo ricercava sempre, ma Dio non lo mise mai nelle sue mani. Attenzione a questo versetto 14. Nel deserto di Ziph, un deserto meridionale, Davide è in fuga e sembra che non ce la faccia più. Saul non smette di inseguirlo, lo cercava sempre. Davide riceve la visita nel deserto di Ziph di Jonathan, capitolo 23, dal versetto 15 al versetto 18, è l'ultima volta che si incontrano i due amici. Riceve una visita da Jonathan. Jonathan, proprio lui che è il figlio destinato ad essere erede di Saul, lo rincuora. E proprio Jonathan gli dice: guarda che non io sarò re, ma tu. Io devo diminuire, tu devi crescere, è l'amico, l'amico. Io devo diminuire, tu crescere. E se non fosse per Jonathan, Davide sembra sul punto di cedere. Ma Jonathan lo stimola a fuggire ancora, a resistere ancora. Nello stesso capitolo 23, dal versetto 19 in poi, c'è la descrizione di un altro episodio, uno tra i tanti, un episodio che ha la consistenza scenografica di un pezzo da repertorio di uno dei nostri film western, un pezzo da repertorio, un inseguimento, un canyon, alcuni che scappano da una parte del canyon e gli altri che arrivano dall'altra parte, Davide che cerca di fuggire, questi altri arrivano e sono vicinissimi. ma c'è di mezzo il canyon, bisogna scendere e risalire, bisogna cerchiare. Si vedono, si sentono, si parlano. Una corsa allo spasimo tra le rocce, saltando come capre, come caprioli. E ancora una volta, Davide, quando sembra ormai raggiunto, viene lasciato, viene abbandonato a se stesso, perché Saul è richiamato indietro. Una notizia giunge dall'accampamento: guarda che i filistei attaccano. E Saul deve abbandonare la preda che ormai era caduta nelle sue mani e deve ritornarsene sui suoi passi. Dice il capitolo 23, versetto 26, che Saul procedeva sul fianco del monte da una parte, Davide e i suoi uomini sul fianco del monte dall'altra parte. Davide cercava in ogni modo di sfuggire a Saul, e Saul e i suoi uomini accerchiavano Davide e i suoi uomini per prenderli. Ma arrivò un messaggero per dire a Saul: vieni in fretta, perché i filistei hanno invaso il paese. Allora Saul cessò di inseguire Davide e andò contro i filistei. Per questo chiamarono quel luogo Ruppe della separazione. E così Davide continua la sua fuga. Diceva il capitolo 23 al versetto 14, diceva che Dio non lo mise mai nelle sue mani, nelle mani di Saul. Vedete, questo versetto 14 è davvero in grado di sintetizzare buona parte della esperienza vissuta da Davide nel corso della sua fuga. Dio non lo mise mai nelle sue mani. Davide è uomo in fuga, insidiato, maltrattato, incompreso, accusato. Davide rifiutato, Davide tradito, Davide messo al bando, Davide che è perfettamente consapevole di vivere in una situazione di impurità, perché è nel deserto e perché ricorre a atteggiamenti e a soluzioni per la sua sopravvivenza che scavalcano i corretti comportamenti morali. Davide scopre nel deserto qualcuno che lo accoglie, qualcuno che lo custodisce, qualcuno che lo difende. Sprofonda nel deserto. Ed è come rientrare in un grembo materno. Ed è trovare proprio là dove è impossibile trovare dimora, incontra proprio là una presenza che è baluardo, protettivo. La presenza. Che ha la fedeltà e la fecondità di un grembo. Nel deserto Davide scopre di essere amato da Dio. E questa esperienza è nuova. Abbiamo conosciuto già Davide, molto amato da tutti. E noi sappiamo che Davide è chiamato ed amato da Dio, ma Davide ancora non lo sapeva. Ora lui lo viene a sapere, lo scopre, ne ha l'esperienza, esperienza viva, esperienza inequivocabile. Davide è accolto, è custodito, è difeso, è amato da Dio, così come un grembo materno, fedele e fecondo, dà ospitalità alla creatura che in esso è stata generata. Tutto è paradossale, nello stesso tempo tutto è dotato di una luminosità indiscutibile. Il deserto è il luogo della lontananza da Yahweh, è il luogo della estraneità, al di fuori della terra di Israele addirittura non si pronuncia il nome di Dio, e lo stesso Davide sembra imbarazzato a pronunciare il nome di Dio. Lo dirà egli stesso, e lo vedremo fra un momento. In questi luoghi impervi e inabitabili del deserto sembra di essere costretti a venerare altre divinità. Ma qui siamo davvero al di fuori di tutto quello che è il tessuto empirico della relazione che corre tra Dio e il suo popolo, tra Dio e Davide. Qui è in gioco una verità profonda, indicibile, indescrivibile, inesprimibile. Una verità profonda che è l'esperienza del mistero di Dio, l'esperienza dell'amore di Dio. Davide nel deserto sa di essere amato, e quando uscirà dal deserto uscirà come creatura nuova, proprio in virtù di questa sapienza nuova che si è radicata in lui. Isolato, dimenticato, trascurato, tradito, consegnato, Davide è amato da colui che al di là di ogni parola detta, al di là di ogni gesto compiuto, o al di là di ogni parola taciuta e di ogni gesto sbagliato, rimane colui che rimane. Dio non lo mise mai nelle mani di Saul. Sapete, la tradizione antica si rende conto di tutto questo. Tant'è vero che nel Salterio sono attribuiti a Davide, e in particolare a Davide che soggiorna nel deserto, e in particolare a Davide che soggiorna nelle caverne del deserto, nelle grotte del deserto, già, quegli ambienti sotterranei nei quali si rintana un fuggiasco per rendersi conto della amarezza della sua sorte e per scoprire che un grembo lo accoglie. Sono dedicati a tutto questo alcuni salmi. Voi sapete che molti tra i salmi sono intestati esplicitamente a Davide, a parte il fatto che tutto il Salterio, così come parlavamo tanto tempo fa, tutto il Salterio è riferito alla tradizione di preghiera che attraverso la pratica levitica viene ricondotta al nostro personaggio, sappiamo attraverso quali mediazioni. Molti salmi sono esplicitamente intestati a Davide. Tra questi, un certo numero sono dotati anche di ulteriori precisazioni per quel che riguarda il momento, per quel che riguarda il contesto della vita di Davide, che fa da riferimento. Il salmo che ci viene presentato trova in quel certo episodio della vita di Davide un proprio contesto interpretativo. Basta aprire il Salterio e troviamo che il Salmo 3 dice così: Salmo di Davide quando fuggiva il figlio a Salonne. Il Salmo 7 dice: lamento che Davide rivolse al Signore per le parole di Cus, il beniaminita. E così via. Tra questi salmi, che nella intestazione riportano indicazioni riguardanti momenti particolari della vita di Davide, adatti a far da contesto utile per interpretare il tono spirituale, il valore didattico del Salmo stesso, ce n'è un certo numero che riguardano esattamente il soggiorno di Davide nel deserto. In particolare, sapete, c'è da mettere in collegamento il soggiorno di Davide nel deserto con i salmi che vanno più o meno dal Salmo 50 al Salmo 70. Quella ventina di salmi, più o meno, sono da meditare sullo sfondo della fuga e della permanenza di Davide nel luogo inospitale del deserto. E proprio il luogo desertico in cui Davide soggiorna diventa sacramento della fedeltà, della benevolenza con cui Dio accoglie la sua creatura. I salmi 50 e 51 li conosciamo, sono i due salmi della grande liturgia penitenziale, il 51 e il Miserere. Se voi prendete il Salmo 52, di Davide, dopo che l'idumeo Doeg, noi lo conosciamo, venne da Saul per informarlo e dirgli: Davide è entrato in casa di Abimelech. Vedete? E qui è l'imprecazione di Davide contro Doeg, ed è insieme l'affidarsi di Davide alla fedeltà del Signore. Versetto 10, io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato, spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Davide come olivo verdeggiante nel deserto. Prendete il Salmo 54. Dopo che gli Zifei, sono gli abitanti del deserto di Zif, mandarono a dire a Saul, ecco, Davide se ne sta nascosto presso di noi. Avete mai notato queste sensazioni? E qui è il primo libro di Samuele, il capitolo 23. E qui è Davide che scappa davanti a Saul e si sente proprio l'ansimare del suo respiro. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia, Dio ascolta la mia preghiera. Notate che in questi salmi non compare il nome di Dio, il Signore, non compare. Questo è un dato sintomatico, perché mi sembra proprio, già ve lo dicevo, che Davide non voglia pronunciare il nome di Dio, non è in grado di pronunciare il nome di Dio nel deserto. Prendete il Salmo 56. Quando i Filistei lo tenevano prigioniero in Gat e fece il patto. Pietà di me, o Dio. Versetto 11 dice, lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Versetto 57. Salmo 57, quando fuggì da Saul nella caverna, pietà di me, o Dio. Saldo è il mio cuore, dice il versetto 8. Innalzati sopra il cielo, Dio, e qui davvero un uomo che riprende fiato, su tutta la terra la tua gloria, e l'alba. Voglio svegliare l'aurora. Il sole sorge e l'orizzonte si allarga. Un respiro di sollievo, l'orizzonte è libero. Salmo 59. Quando Saul mandò uomini a sorvegliare la casa e ad ucciderlo. Prendete il Salmo 60, prendete meglio il Salmo 62. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza, Lui solo è mia rupe e mia salvezza, ecco la mia roccia. La pietra su cui mi appoggio, la roccia di difesa che non mi fa vacillare. Solo in Dio riposa l'anima mia. Ed ecco il Salmo 63. Quando dimorava nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, in terra deserta, arida, senza acqua. Vedete Davide nel deserto. Gola assetata. E gola saziata. I terrori della notte, l'insonnia, la veglia. E d'altra parte, ecco, il mio giaciglio mi sostiene. Io esulto di gioia all'ombra delle tue ali. La terra sotto di me, la volta stellata sopra di me. La pietra è un grembo, il cielo, ali. A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. È il versetto 9 del Salmo 63. E così via. Davide nel deserto. Incontra Dio. Sprofonda nella caverna. Batte nella presenza di un amore gratuito che lo accoglie e che gli comunica una forza nuova, una potenza nuova, una vita nuova. Se voi ritornate al capitolo 24 del libro di Samuele, primo libro, incontrate ora un episodio molto famoso, un episodio che ha un parallelo nel capitolo 26. I due episodi vanno letti, considerati insieme. C'è un momento, o due momenti, o forse ci sono diversi successivi momenti nei quali Davide, per vicende imprevedibili e fortunate, è nella possibilità di vendicarsi. Saul è nelle sue mani, potrebbe colpirlo. Nel primo caso, capitolo 24, Davide è sempre inseguito, come sappiamo, si è rintanato insieme con i suoi uomini nel fondo di una caverna, e proprio in quella caverna entra Saul, proprio lui, da solo, Saul, per i suoi bisogni naturali. Quale momento migliore di questo per aggredirlo ed ucciderlo? Ed è proprio in questo senso che premono i suoi uomini, lo esortano: ecco, è giunto il momento, è il Signore che te lo ha messo tra le mani, colpiscilo, è il tuo nemico. E Davide non lo fa. Nel capitolo 26 Saul con i suoi uomini dorme nell'accampamento durante la notte e Davide, insieme con un suo cugino, entra nell'accampamento e giunge sino al capezzale di Saul. E Abissai, suo cugino, gli dice: uccidilo, ormai ci siamo, ed è fatto. E Davide non lo fa. In un caso come nell'altro, successivamente Davide chiama Saul. Uscito dalla caverna, Saul viene richiamato. Durante quella notte Saul viene risvegliato e Davide è in grado di dimostrare che avrebbe potuto colpire il re, ma non l'ha fatto. Ha tagliato un lembo del mantello, ha preso con sé la lancia del re. Ecco Saul, questa è la tua lancia, ecco Saul, il tuo mantello. Davide si presenta al re e dice: chi sono mai io? Sono come una carogna nel deserto, un cane morto. Sono come una pulce nel deserto, è sporco. È sporco. Sto leggendo al capitolo 24, versetto 15. Dice: chi sono io dinanzi a te, Saul? Nel deserto possono rimanere soltanto gli scheletri degli animali morti, ossa calcinate al sole, nel deserto, la sporcizia. non è soltanto la sporcizia fisica, è la sporcizia rituale. Lo schifo, chi sono io, Davide, per te, Saul? Una creatura schifosa. Eppure vedete, proprio Davide dice, ecco, tu sei il consacrato del Signore, tu sei l'unto, tu sei il Messia. Davide non ha dubbi, Davide non viene meno alla sua fedeltà nei confronti del re. Davide ha per Saul una venerazione incontaminata. Ma soprattutto, vedete, Davide non è capace di vendicarsi. Questi due capitoli, 24 e 26, sono davvero momenti sfolgoranti nella vicenda di Davide e nella evoluzione battesimale del nostro personaggio, che è disceso nel deserto e che ha incontrato la fedeltà e la fecondità del grembo di Dio. Era necessario che Davide scendesse tanto a fondo perché conoscesse l'amore gratuito con cui Dio lo accoglieva, ed ora è proprio nel deserto che Davide non riesce più a compiere atti di vendetta. Davide ha pietà di Saul. Ha pietà del suo nemico. Gli fa pena. È un povero uomo. Oltre ad essere il re per quella missione che gli è stata affidata. E Davide non riconosce in lui l'avversario, riconosce in lui un povero uomo schiacciato da una vocazione troppo grande, più grande di lui, un uomo che è stritolato nella morsa di un carisma che egli non riesce a gestire positivamente. E Davide ha pietà di Saul. In entrambi i momenti, capitolo 24 e capitolo 26, Saul è commosso. E in quelle occasioni Saul si ritira, sconcertato. Saul rimane un uomo nobile, si rende conto che le cose non vanno come se le era immaginate. Sono momenti, in realtà l'inseguimento riprenderà ancora, la ostilità di Saul nei confronti di Davide sarà irriducibile sino alla fine, ma è certo che sono questi momenti dotati di una verità chiarificatrice. Ecco che cosa sta avvenendo. Ecco Davide, il maledetto Davide, che non riesce a controbattere l'aggressione che subisce con il ricambio di una adeguata prepotenza, di una violenza vendicativa. Davide riesce soltanto a compatire, anzi, sembra proprio che l'esperienza dolorosa, amarissima, desolante, della sua fuga, del suo disastro personale, del fallimento di quella carriera che sembrava così promettente per lui. Sembra proprio che questa esperienza lo metta oggi in condizione di trattenere la mano quando potrebbe colpire il suo avversario, e Davide ha pietà. Ma sappiamo che in realtà non è sufficiente fare appello alla esperienza dolorosa vissuta da Davide. In realtà Davide trattiene la mano perché nel corso di questa sua esperienza dolorosa egli ha incontrato la presenza di Dio. Un uomo amato è Davide, e il cuore gli si allarga. È proprio lui che è stretto nella morsa da parte degli inseguitori, è in grado di allargare lo spazio interiore e di ospitare in un cuore libero, in un cuore pietoso, tutti coloro che lo inseguono, e in primo luogo il re, suo avversario. Quanto più stretto è lo spazio che gli altri gli concedono, tanto più ampio si fa il suo respiro interiore, e libera, sciolta, la disponibilità ad accogliere nel cuore, a compatire. Tra i due capitoli 24 e 26 è inserito il capitolo 25, che fa da intermezzo, per così dire, tra le due pagine che ci descrivono l'incontro con Saul. Ci descrivono i gesti di misericordia compiuti da Davide nei confronti di Saul. Questo intermezzo che in realtà va preso in considerazione per quella importanza che ha, non solo come temporanea distrazione tra quelle due pagine, che certamente hanno un rilievo molto qualificato nel procedere della narrazione. Non si tratta soltanto, ripeto, di un momento di respiro. Capitolo 25 ci racconta quel che avviene in una certa occasione, quando Davide aveva mandato a chiedere la tangente, di questo già vi parlavo. Per i buoni uffici svolti dai suoi uomini, a vantaggio dei pastori e delle greggi, di un certo possidente di nome Nabal, manda a chiedere la tangente a questo Nabal nel giorno della tosatura. Notate che il capitolo 25 si apre con una notizia interessante. Samuele morì. Il libro di Samuele si è aperto con la notizia della nascita di Samuele. Ora Samuele muore, ed è il capitolo 25, proprio qui muore Samuele. Infatti Samuele muore mentre Davide è nel deserto. Samuele muore mentre Davide è nel deserto, ha raggiunto il fondo, quel fondo su cui potrà appoggiarsi, ed è a partire da quel fondo che Davide potrà riemergere come uomo dotato di capacità nuove, gesti di misericordia e di pietà. E Samuele muore. Di Samuele riparleremo la volta prossima leggendo il capitolo 28, ma intanto è morto qui, nel capitolo 25. Tutto Israele si radunò e lo pianse. La notizia non è insignificante, sapete. Samuele è sepolto presso la sua casa in Rama. Davide si alzò e scese al deserto di Paran. Di questa notizia è informato anche Davide, non c'è dubbio. E anche Davide partecipa a questo lamento, anche Davide piange, anche Davide è commosso, anche Davide è partecipe di questa situazione di orfanità nella quale si trova tutto il popolo per la morte del grande profeta. Non ci sono più profeti, diceva il capitolo 3 del primo libro di Samuele. La parola di Dio è rara. Davide ha conosciuto il profeta, poi il profeta muore e Davide è solo, Davide nel deserto. La parola di Dio è rara. È vero che accanto a sé Davide ha un altro profeta di nome Gad, è vero che attorno a sé Davide ha ancora altra gente. Ma vedete, la morte di Samuele lascia un vuoto, non c'è dubbio. E sembra proprio che questo vuoto lasciato dal profeta confermi la presenza del Signore vivente. C'è una novità, c'è una diversità rispetto a quello che ci veniva detto all'inizio del capitolo 3. Non soltanto mancano i profeti, ora Davide è in grado di vivere la perdita del profeta e di soffrire per essa, non c'è dubbio, in una situazione radicalmente nuova. Samuele muore, i profeti spariscono. La presenza del Signore vivente rimane. Davide ormai lo sa. E ne sperimenta tutta la irriducibile, intrattenibile fecondità. Il racconto dice che un certo possidente aveva dei beni a Carmelo, aveva un gregge di 3.000 pecore, di 1.000 capre, e si trovava a Carmelo per tosare il gregge. Carmelo non è il Carmelo che è normalmente denominato così. Questa località si trova nel sud, ai confini con il deserto meridionale. Quest'uomo si chiamava Nabal. Nabal vuol dire stolto, lo stolto, un uomo grasso, stolto. Sapete, questo è lo stolto del Salmo 53. Dice lo stolto nel suo cuore. Ecco, lo stolto pensa, Dio non esiste, è il Naval. Quest'uomo si chiama Naval, un bel nome, ma un nome che segnala in lui il capostipite di tutti quegli stolti che sono presenti nella storia della salvezza, fino a quello della parabola detta da Gesù. Lo stolto il quale ha fatto costruire il granaio e poi ha accumulato le sue cose, e poi dice godi anima mia, e poi ecco proprio quella notte gli viene chiesto conto. Lo storico del navale, questo è il capostipite. Ha una moglie, si chiama Abigail. La donna era di buon senso, di bell'aspetto, ma il marito era brutale e cattivo. Era un calebite. Davide nel deserto sentì che Navale era la tosatura del gregge. Allora Davide inviò 10 giovani. Davide disse a questi giovani: salite a Carmel, andate da Navale, chiedetegli a mio nome se sta bene. Voi direte così a mio fratello: pace a te, pace alla tua casa, pace a quanto ti appartiene. Ho sentito appunto che stanno tosando le tue pecore. Ebbene, quando i tuoi pastori erano stati con noi, non li abbiamo molestati e niente delle loro case, delle loro cose, ha subito danno, finché sono stati a Carmel. Interroga i tuoi uomini e ti informeranno. Questi giovani trovino grazie ai tuoi occhi, perché siamo giunti in un giorno lieto. Dati, prego, quanto puoi dare ai tuoi servi e al tuo figlio Davide. Notate che nel versetto 6 questo Nabal è chiamato mio fratello, perché si presentano e gli dicono: siamo fratelli. E adesso paga. Nabal, che è un bestione di uomo, risponde: chi è Davide e chi è il figlio di Jesse? Oggi sono troppi i servi che scappano dai loro padroni. Devo prendere il pane, l'acqua e la carne che ho preparato per i tosatori e darli a gente che non so da dove venga? E gli uomini di Davide tornano indietro. E quando Davide viene a sapere questa cosa, scatta subito l'operazione punitiva. Armatevi, partiamo. E sono in 400. Naval è veramente stupido. E qui interviene Abigail. Ecco, Abigail. Donna intelligente, donna di bell'aspetto, viene avvertita. Nabal è intrattabile, poi ha bevuto, si sta ubriacando, sta facendo festa. Abigail si rende conto che se arriva Davide con i suoi uomini farà piazza pulita e sterminerà tanta gente. E allora Abigail coraggiosamente va incontro a Davide, carica tutto quel che è necessario per placare Davide su muli che sono a sua disposizione e poi avanti. Versetto 20. Qui è bellissima la scena, sapete. Ora, mentre essa sul dorso di un asino scendeva lungo un sentiero nascosto della montagna, Davide e i suoi uomini scendevano di fronte a lei ed essa si incontrò con loro. Ecco, è proprio uno scontro. Davide andava dicendo, e qui è proprio preso in considerazione il tumulto dei sentimenti che agitano il cuore di Davide. Davide andava dicendo tra sé. Andava rimuginando dentro di sé questi propositi, andava elaborando queste sue intenzioni di vendetta. Ho dunque custodito in vano, dice, tutto ciò che appartiene a costui nel deserto, ecco, lavorato per niente. Niente fu danneggiato di ciò che gli appartiene, ed egli mi rende male per bene. Tanto faccia Dio ai nemici di Davide, ancor peggio su di lui, se di tutti i suoi io lascerò sopravvivere fino al mattino un solo maschio. Ed ecco Abigail, è andata incontro a Davide. Appena Abigail vide Davide, smontò in fretta dall'asino, cadde con la faccia davanti a Davide e si prostrò a terra. Cadde ai suoi piedi e disse: sono io colpevole, mio signore. Vedete, Abigail affronta Davide e gli dice: non muoverti, non andare avanti, la colpa è la mia. La colpa è la mia. Perché? Perché Naval è un uomo cattivo e stupido, è proprio stolto. Ero io che dovevo prevedere le cose e avrei dovuto io farmi avanti, ma non ho visto i tuoi giovani quando sono venuti e non sono intervenuta allora. Ora, mio Signore, versetto 26, per la vita del Signore e per la tua vita, poiché il Signore ti ha impedito di venire al sangue e farti giustizia con la tua mano, siano appunto come Naval i tuoi nemici e coloro che cercano di fare il male al mio Signore. E vedete, Abigail ferma Davide e gli dice: non versare il sangue. Abigail ferma Davide. E Davide si ferma. È vero che Abigail porta a Davide un dono corrispondente a quelle che erano le pretese di Davide, ma vedete, è il cuore di Davide che è toccato. È anche vero che è proprio la bellezza, il fascino di Abigail che colpiscono Davide. E Davide, anche se abita nel deserto, è un uomo ancora capace di gesti galanti. Ma non è semplicemente questo. Non è semplicemente un amore sbocciato a prima vista tra un brigante nel deserto e una giovane donna che è trepidante per le sorti della sua casa. Non è semplicemente questo. Qui ancora una volta è in questione il cuore del nostro personaggio. E ancora una volta è in questione il rapporto con Dio. Il versetto 26 diceva: vedi, mio Signore, per la vita del Signore e per la tua vita, poiché il Signore ti ha impedito di venire al sangue e farti giustizia con la tua mano, eccetera, eccetera. Di questo Abigail è rivelazione per Davide, di questo, di quello che fa il Signore. Vedi, è Abigail che vuole placare il tuo cuore? È il Signore che vuole impedire che tu versi il sangue. Al punto, vedete, che l'amore vivo, l'amore immediato, l'amore forte che attrae Davide verso Abigail, non è altro ormai che un piccolo segno di quell'amore molto più vivo molto più forte che spinge Davide verso Dio. Nel deserto Davide l'amato è colui che ha imparato a compiere gesti di misericordia, e nel deserto Davide è colui che trova in ogni creatura un'occasione preziosa per dare espressione all'amore intenso e appassionato che lo orienta verso Dio. È vero, Davide si ferma. Abigail gli ha ricordato che il Signore non vuole il versamento del sangue. E Davide risponderà nel versetto 32, rivolto ad Abigail: benedicendo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo seme, benedetta tu che mi hai impedito oggi di venire al sangue e di fare giustizia da me. Ci sono alcune espressioni in questo capitolo 25 che rispuntano nel Vangelo di Luca, capitolo 1, nel Vangelo della Visitazione. Benedetto il Signore e benedetta tu. Benedetta tu che mi hai impedito oggi di venire al sangue. Benedetta tu che sei segno per me della benevolenza con cui il Signore mi accompagna. Benedetta tu che ti fai amare oggi da me. Benedetta tu perché in te è offerta a me la possibilità di amare il Signore. Viva sempre il Signore Dio di Israele che mi ha impedito di farti il male. Perché se non fossi venuta in fretta incontro a me, ricordate la fretta della visitazione, non sarebbe rimasto a Nabala allo spuntare del giorno un solo maschio. Se tu non fossi giunta in fretta a visitarmi, se tu non ti fossi fatta amare da me, io avrei compiuto quel gesto efferato e bestiale di eliminare tutti i maschi nella casa di Nabal, ma soprattutto io non sarei stato aiutato a esprimere sino in fondo il mio amore per il Signore. C'è un amore più grande di quello per la donna, fiorito tra le pietre, ed è l'amore per Dio che si insedia nel cuore di Davide. Nel deserto Davide impara ad amare Dio. Torna a casa in pace, ho ascoltato la tua voce, ho rasserenato il tuo volto. Abigail tornò, Nabal deve smaltire la sbornia, poi viene informato, e quando viene informato si rende conto del pericolo corso e dà un infarto. 10 giorni dopo muore. È evidente. Troppo grasso. Davide viene informato e Davide manda a chiedere in moglie Abigail. E Abigail si presenta a Davide e divenne sua moglie. Ce n'è anche un'altra di moglie, una certa Achinoam da Israel, e furono tutte e due sue mogli. Ricordate che c'è un salmo, oh mamma mia, adesso finiamo, un salmo, ed è il salmo 18. E dice esattamente così. Notate la intestazione del Salmo 18. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Ed ecco il famoso canto di Davide. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio. Mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Ti amo, Signore, mia forza. Rachmecha. Per te le mie rachamim, per te le mie viscere. Ti amo, Signore, mia forza. Rachmecha. Questo stesso Salmo 18 noi leggeremo nel secondo libro di Samuele al capitolo 22. Secondo libro di Samuele, capitolo 22. È lo stesso testo, con leggerissime variazioni. Ti amo, Signore, mia forza. A te le mie viscere. È il canto di Davide, che nel deserto ha potuto trovare scampo alla mano di Saul. Nel deserto Davide ha scoperto di essere amato da Dio. Nel deserto Saul ha imparato a non vendicarsi più. Nel deserto Saul ha imparato ad accogliere ogni creatura che è bisognosa di misericordia e di pietà come lui. Nel deserto Davide ha imparato ad amare Dio. È raro, sapete, che qualcuno nell'Antico Testamento si esprima così: ti amo, Signore. E d'altra parte, proprio questo è il frutto maturo di quel viaggio attraverso il deserto. Nel corso del quale Davide è custodito ed è liberato ed è generato a vita nuova, scampa alle mani di Saul, nasce una nuova creatura. Bene, ci fermiamo. La volta prossima noi proseguiremo leggendo i capitoli da 27 in poi fino al secondo libro di Samuele, capitolo primo. Davide ancora è lontano, ancora in fuga in questi capitoli, vedremo, ma siamo nell'ultima fase ormai, nell'ultimo periodo tante cose stanno cambiando e già si sta preannunciando la svolta decisiva. Nel frattempo Saul finisce i suoi giorni, Saul muore, muore anche Jonathan e poi Davide rientrerà. Bene, ci fermiamo.